Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel 30° episodio di Cyber Security Podcast. Ormai lo sapete, questo è il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Anche se in questo caso parlerò di tutt'altro, in quanto parlerò di me. Ovvero la persona che sta dietro alla voce che sentite ormai da diverse ore in questo podcast che vi accompagna mentre andate o tornate dal lavoro. Mentre lavorate, mentre fate pausa, ed alcuni persino mentre fanno palestra. Questo episodio non l'ho scritto, anche perché purtroppo ultimamente non ne ho il tempo, ma come se fosse un episodio di memory dump a cui siete abituati, andrò completamente a braccio, seguendo una semplice scaletta di punti che mi sono appuntato poco fa qui su un foglio di Word. Buon ascolto! Il primo punto sono i miei primi ricordi. I miei primi ricordi. Se provo un attimino a tornare indietro, la prima cosa che mi viene in mente e che vi potrebbe interessare era di quando ero molto molto piccolino, probabilmente avrò avuto 3-4 anni, e mi ricordo che mio nonno, lo chiamavo nonno Encio, perché non sapevo dire Vittorio o Renzo, e lui voleva farsi chiamare Renzo. Mi ricordo che mio nonno Encio appunto mi dava dei libri da studiare, dei libri da leggere. Mi aveva insegnato subito, fin da subito a leggere ma anche a scrivere, perché mi diceva sempre che dovevo essere un bambino più avanti degli altri. Perché non c'era tempo. Non c'era tempo da perdere, non c'era tempo per giocare, non c'era tempo per guardare la TV, non c'era tempo per assurdamente ascoltare la radio, non c'era tempo per essere come gli altri. E mi ricordo che questo libro parlava degli occhi o parlava comunque di qualcosa legato all'anatomia. Non mi ricordo esattamente cosa. Forse era anatomia generale, chi si ricorda. Molto molto importante questo ricordo, perché da qui ho preso e strutturato gran parte della mia forma mentis. Infatti di lì a seguire tutti i miei giorni, dopo la prima volta che appunto mi diede questa cosa da studiare, furono un susseguirsi di studio, interrogazioni, e se l'interrogazione, oltre a quelle scolastiche, chiaramente qua si parla solo di me, mio nonno e mia nonna, e se quelle interrogazioni andavano bene, allora c'era un qualche tipo di premio. Mi ricordo che il premio più in voga era appunto la merenda delle 4 del pomeriggio, delle 5 del pomeriggio. E me lo ricordo molto molto bene, quanto il messaggio che mi passava era che sapere è potere, perché a un certo punto non mi bastava più fare la merenda del pomeriggio e chiesi qualcos'altro, non mi ricordo esattamente cosa, era forse un gioco. Acconsentì a patto che il carico di quantità, insomma di elementi da studiare, aumentasse un pochino in linea con la mia richiesta. E quindi potete ben capire che associai subito sforzo, risultato. Ecco, questa è una cosa molto molto importante delle mie prime memorie. E l'ho raccontata già mille volte, però c'è questa storia che mi porterò per sempre appresso, per cui mio nonno mi diceva studia X libri legati alla medicina, legati a quello che era la sua professione, e una volta finito il capitolo, una volta finito l'argomento, mi interrogava e mi dava un premio. Siamo arrivati così avanti che a un certo punto mi stancai di chiedere premi ordinari e chiesi di studiare altre cose, di leggere altre cose, perché non mancavano mai i libri lì. E cominciai a studiare psicologia e, insomma, in generale. C'è ancora qui un libro che provo ad andare a recuperare. Eccolo qua, è Psicologia come scienza del comportamento, Biblioteca della Est. Il prezzo è ancora in lire e sono 6.000 lire. Di Arlo McGough Thompson. Ecco, questo è uno dei libri che mi sono portato dalla mia infanzia. Ecco, una volta studiata un po' di psicologia, imparai a sfruttare appunto alcuni metodi per rapportarmi meglio con lui, per rapportarmi meglio con il potere, appunto, fino ad arrivare a chiedergli l'oggetto del desiderio, che a quell'età, mi ricordo, a 6-7 anni, era un computer, poter utilizzare il computer. Sì, anche perché a un certo punto lui, mi ricordo, mio nonno tornò a casa con un computer che lui si comprò per giocare a un gioco che era Vegas 2000, tipo un gioco casinò in cui potevi giocare a blackjack, slot machine, eccetera, eccetera. A lui sono sempre piaciute queste cose. E ricordo molto molto bene che la prima volta che mi sono messo davanti al computer, provai un'emozione strana. Non mi ricordo se c'era Windows 95 o 2000, adesso il ricordo un po' offuscato. Però c'era una routine particolare per accederci, ovvero prima dovevo essere interrogato, l'interrogazione mi dava accesso alla password, la password mi permetteva di sbloccare il computer e quindi di accedere a un'ora di giochi, di Paint, di Word Block Notes e di internet, perché a un certo punto arrivò anche internet e ricordo che c'era ancora il modem, quello che faceva i rumoretti una volta connesso. E quello era uno strumento che mi diede accesso a grandissime quantità di informazioni. Anche perché a un certo punto mi ero stancato di dover scendere sempre a patti, a compromessi per avere accesso al computer. E quindi a un certo punto, al posto che giocare, anzi in realtà facevo finta di giocare quando c'era mio nonno, ma sotto sotto usavo internet per capire come modificare la password d'accesso o come entrare senza password. E lì cominciai a leggermi un po' di tutto, funzionamento del computer, com'era fatto, che componenti c'erano dentro, che funzioni avevano. Però ero piccolino, non avevo ancora bene chiara la situazione. Infatti dopo un po' cercai disperatamente dei virus. Ricordo al tempo che mio nonno diceva che c'erano i virus. Cercai dei virus per fare in modo che la password si togliesse da sola all'avvio. E non trovai nulla, non trovai nulla di utilizzabile perlomeno, grazie alle mie competenze dell'epoca. E allora decisi di studiare a 360 gradi l'unica cosa che potevo utilizzare e che mi dava una mano a farlo, ovvero il sistema operativo. E da lì mi cercai dei nomi dei libri per studiarmi Windows. E mi ricordo che trovai un manuale, che poi chiese mio nonno di comprarmi, e lui me lo comprò come premio dopo altre interrogazioni. In quello c'era scritto un po' di tutto, era tipo un ECDL, però non era ECDL. E c'era scritto un po' di tutto su Windows, come funzionava, quali erano i suoi componenti. E mi ricordo che a un certo punto si parlava della riga di comando e di come si potessero cambiare le credenziali, quindi cambiare la password dell'utente da riga di comando. E c'era scritto che appunto era quel cmd.exe in C, Windows, eccetera, eccetera, System 32, adesso non mi ricordo nemmeno se in Windows 2000 era in System 32. Però mi venne in mente che in sezioni precedenti c'era questa sezione specifica che parlava dell'utilità di sistema, quindi era tipo un troubleshooting per cui se non ti funzionava più la tastiera, tu col mouse riuscivi lo stesso a fare login perché usavi la tastiera su schermo. E ricordo molto molto bene che capii subito il gap, no? Capii subito come circumnavigare il problema della password. Perché sapevo che la tastiera su schermo era un certo tipo di eseguibile, l'osk.exe, sapevo che la riga di comando era cmd.exe e il gioco è presto fatto. Appena mi diede accesso appunto al computer una volta con il suo utente amministratore, aveva solo quello, lui non era proprio molto skillato da segmentare i permessi. Andai in C Windows System 32 e modificai osk.exe con un cmd.exe, chiamandolo osk.exe. Da quel momento avevo principalmente accesso al dispositivo senza alcun tipo di problema. Perché quando lui andava via per lavoro o per delle commissioni e restavo solo con mia nonna, potevo andare sul computer, accenderlo, mio nonno non si faceva mai domande, provare a loggarmi, e una volta che ero sulla schermata di login, anche se non riuscivo a indovinare la password, potevo utilizzare il cmd.exe come system, e da lì mi cambiavo la password. Mi ricordo ancora quella volta in cui, dopo varie volte che utilizzavo questo stratagemma mentre non c'era, mio nonno torna a casa, mi scopre a utilizzare il computer senza che mi avesse dato la password di quel giorno, di quella settimana, e mi guardò e mi disse solo: da ora in poi ti sei guadagnato l'uso del computer, farne ciò che vuoi. Quel momento mi segnò abbastanza, perché era esattamente il momento in cui si era formato il mio destino. Lì capii che sapere è potere e che sapere supera qualsiasi potere. Ecco, questo è il mio più lontano ricordo legato all'informatica, alla sicurezza informatica. Poi questa cosa qui me la portai dietro per un po' tutta l'infanzia, perché comunque non ho mai avuto, diciamo, un rapporto normale con le persone. Per la politica dei miei nonni, appunto, non potevo mai guardare la TV, non potevo mai guardare i cartoni, non potevo mai giocare con gli altri bambini. Oddio, potevo, ma raramente. Mi ricordo che andavo spesso da un mio amico a casa dei suoi nonni, perché loro erano molto più permissivi e mi facevano giocare ogni tanto con la PlayStation. Però la base è che dovevo studiare e dovevo imparare. E quindi sviluppai un po' le competenze informatiche, un po' le competenze psicologiche, e sopperii alla mancanza di relazione e rapporti umani che mancavano, insomma, in età giovane, con la conoscenza di quella parte psicologica che mi aiutava a comprendere il prossimo, comprendere le persone davanti a me. Il prossimo punto è magia e psiche. Magia. La magia è hacking dell'umano. Con i trucchi di magia, con i trucchi di prestigio, riesci ad osservare, a comprendere, a manipolare tendenzialmente il tuo prossimo. Ricordo che la prima cosa che imparai dalla magia è la misdirection, ovvero fare in modo che la persona che sta assistendo allo spettacolo, al trucco, guardi esattamente dove vuoi tu, che è nel punto più distante da dove stai eseguendo la vera magia, quindi il vero trucco, per poi fargli riprendere il focus dove lui crede di aver guardato per tutto il tempo e eseguire la parte finale del trucco, ovvero la rivelazione. Quindi mostrare che qualcosa è cambiato, che qualcosa è diverso dall'ordinario. Questa cosa mi ha sempre affascinato, un po' per il mio modo di fare da hacker che si stava già costruendo, e un po' anche per la questione del potere, no? Ritornando al discorso di prima, sapere è potere, e utilizzarlo per far felici delle persone o comunque stupire delle persone era una cosa che mi faceva stare parecchio bene, oltre che mi aiutava a connettere nel senso di connettere con le persone, quindi relazionarmi. Una cosa che ricordo è che i trucchi all'inizio non riuscivano molto bene, e quello che dovevo fare, e che mi accorsi subito che era fondamentale, era provare. Ricordo che a un certo punto, per ottenere il massimo quantitativo di tentativi e di persone diverse nel minor tempo possibile, organizzavo persino dei micro eventi a scuola o in alcune palestre o in qualsiasi occasione. Il mio obiettivo era fallire. Dovevo fallire sempre di più e osservare quali erano le reazioni delle altre persone, perché solo così avrei appreso quali erano i pattern di più persone possibili, e quindi una volta riconosciuti potevo sfruttarli a mio vantaggio. Voi non lo sentirete perché in post produzione taglierò le lunghissime pause, però tra un pensiero e l'altro c'è davvero tanto tempo che passa, certe volte anche 5-6 minuti, non perché ci penso ma perché lo rievoco. Infatti mentre sto parlando ho gli occhi chiusi per ricordare al massimo ogni dettaglio. Ovviamente la mente ricostruisce e quindi genera anche oggetti o situazioni che non ci sono state, però aiuta un attimino a rientrare nel momento e descrivervelo allo stesso modo in cui lo provavo in quell'epoca. Per la parola chiave psiche invece posso parlare di due cose principalmente. La prima del mentalismo, quindi quando iniziai a fare trucchi con la mente delle persone, e quindi dopo che studiai programmazione neurolinguistica, diversi libri sulla persuasione, linguaggio del corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello fu un periodo molto molto interessante perché mi resi conto che l'interazione è strutturata in modo molto tecnico e che le persone parlano molto di più con il corpo rispetto a quello che dicono e non sono capaci di mentire come tutti credono. Anche i più bravi a mentire in realtà si tradiscono. Imparai anche che la lettura dell'altro non è studiata, anzi non sempre è studiata, ma innata. Il punto è che la comprensione di quello che leggiamo dell'altra persona, comprensione conscia, è la parte che difficilmente avviene se non si è strutturati, se non si è studiato l'argomento. Quindi è molto facile anche tradirsi nei confronti degli altri che non conoscono la materia, perché siamo naturalmente portati a leggerci, siamo portati naturalmente a interpretare i segni, a interpretare come ci muoviamo nello spazio, cosa diciamo, la dizione. E questo mi aiutò molto in tutto il resto della vita, perché accorgersi di alcune sfaccettature, accorgersi di alcuni modi di fare nei tuoi confronti, eliminano quel pensiero di base, quel problema anzi di base che ha l'umano, che è il giudizio. Nel 99% del tempo facciamo 98 per spezzare una lancia nei confronti di chi crede di fare altro, pensiamo cosa l'altro pensa di me. Quindi valutiamo il giudizio degli altri e ci comportiamo di conseguenza, o perlomeno cerchiamo di allietare il suo punto di vista e di allietare la situazione nei suoi confronti. Perché a nessuno piace essere giudicato male o sapere che qualcun altro pensa che abbiamo dei difetti, no? E quindi cerchiamo di essere sempre meglio agli occhi degli altri. Ecco, questo è molto molto interessante, perché se riesci a controllare questa cosa, quindi cosa l'altro pensa di te, oltre ad essere un passo avanti sulla scacchiera, forse anche due, riesci anche a controllare la situazione, ma controllarla nel vero senso della parola, quindi sapere già quale sarà il risultato di quella interlocuzione o di quello scambio di idee. Ed è un'arma a doppio taglio, usata male, questa cosa può farti sembrare artefatto agli occhi degli altri, se rispondi in modo troppo tecnico a una situazione. Ecco la psiche, poi. Un'altra cosa molto molto importante, la mia psiche perlomeno, è stata formata da eventi un po' spiacevoli durante la mia adolescenza. L'ho già detto in qualche talk, l'ho già detto anche pubblicamente, a un certo punto della mia vita, attorno ai 18-19 anni, i miei genitori persero il lavoro e questo mi portò, oltre che abbandonare gli studi, a trovare il mio posto nel mondo. E non solo. In realtà supportare e sostentare anche l'economia familiare. E per un ragazzo di quell'età non era molto facile. Entrambi i miei genitori lavoravano nello stesso posto, l'azienda chiuse, e quindi all'età di 45 anni dovettero trovarsi un altro impiego. Alcuni penseranno, vabbè, facile, ne trovano un altro, fine. Però no, in realtà non era proprio così. Perché i miei genitori hanno fatto per 30 anni le scarpe. Erano degli operai. E facevano sempre la stessa identica cosa, la stessa identica mansione, ovviamente con sfaccettature un po' diverse, con materiali diversi, ma hanno sempre fatto scarpe. Con una macchina specifica, con un metodo specifico. E riadattarsi, trovando un altro lavoro, cambiando anche le persone che erano attorno a loro, che lavoravano con loro. Cambiando anche il paron, come si dice qui in Veneto, era molto difficile per loro. Tanto che mia madre, dopo quell'evento, non rilavorò mai più, e ancora oggi no, è così. E invece mio padre si fece forza per la famiglia, per me, e cercò un altro impiego. Fortunatamente lo trovò dopo qualche mese e ad oggi finalmente è in pensione, quindi happy ending. Il punto però è che i soldi non bastavano mai e la mia psiche si è formata proprio su questo evento, perché non riesco più a concepire la parola stress. La parola stress non è più tra le mie preoccupazioni, perché lo stress, in quel periodo imparai, che è solamente una condizione data dal non sapere cosa fare. Anche se lo stress in quel momento un po' l'ho provato, e l'ho provato perché non sapevo cosa fare e come comportarmi, non avendo purtroppo una guida che mi dicesse cosa fare, quando non mi bastava più il mio livello di istruzione, anche perché durante il mio percorso accademico fui bocciato 2 volte in prima superiore, poi cambiai scuola, feci 3 anni di professionale elettronico, i miei persero il lavoro più o meno in concomitanza della fine del terzo, quindi abbandonai gli studi, però volevo il diploma, no? Il diploma come tutti gli altri, e quindi dentro di me volevo continuare a studiare, ma sapevo che dovevo lavorare. E quindi cosa feci? Cercai un lavoro di mattina e l'unica cosa che sapevo fare era appunto sentire i miei che parlavano di essere operaio, e quindi cercai di fare l'operaio. Non ero qualificato a fare nient'altro su carta, quindi quello potevo fare. E lo feci. Ma continuo dopo su questo discorso, perché mentre facevo l'operaio, durante la sera facevo anche i serali e facevo quindi scuola ordinaria, però ovviamente dalle 18 fino alle 23:30. E ricordo che quello fu il periodo più estenuante della mia vita. Da lì in poi cominciò il mio inferno, perché dovetti rifare la terza superiore, la quarta e la quinta con indirizzo elettrotecnico. Sì, le materie non erano proprio così difficili, perché in generale mi piaceva la tematica, però svegliarsi alle 6 di mattina, andare a lavoro facendo l'operaio, la stessa cosa tutto il giorno, con una discreta fatica corporea, fisica, e poi la sera finire di lavorare, non mangiare nulla o mangiare qualcosa al volo in pausa, e poi ricominciare andando a scuola fino alle 23:30 per 3 anni, non era proprio semplicissima. Infatti crollai dopo 6 mesi di operaio e lì capì che non era il lavoro che volevo fare e non era essenzialmente la vita che avrei voluto fare di lì in poi. E infatti cercai un altro lavoro con le mie 0 competenze, però sapendo che avevo una marcia in più grazie a quello che studiai da piccolo. E infatti cercai un lavoro sulla vendita e mi misi a fare il commerciale. Ma non un commerciale qualsiasi, mi misi a fare il porta a porta. Sì, ero quel ragazzo rompipalle che andava a suonare campanello per campanello cercando di vendere contratti di luce e gas. Mi ricordo che le prime volte che provai a vendere era difficilissimo, le persone ti sbattevano la porta in faccia, ti giudicavano e non ti volevano principalmente, se non alcuni rari casi. Però era stimolante perché era un lavoro completamente a provvigione, ovvero ogni contratto firmato di luce domestica erano 30 euro, ogni contratto di gas erano 20 euro. Quindi io mi ricordo che potevo fare 50 euro con gas e luce di ogni persona. Quello era il top per me, perché potevo confrontarmi con me stesso e non dar la colpa a nessun altro se non guadagnavo, anche se tecnicamente io dovevo guadagnare, perché nello stesso periodo feci anche il mio primo finanziamento per la mia prima macchina, che era un Opel Corsa rossa, bellissima, che poi distrussi più avanti, però insomma, questo è un altro discorso. Però tornando a bomba, nel venditore, il venditore ti dà la possibilità di fare la stessa cosa che facevo quando volevo imparare a fare trucchi di magia, ovvero di sbagliare. E sbagliavo continuamente le presentazioni, sbagliavo a pormi, sbagliavo la postura, sbagliavo la dizione troppo alta, troppo bassa, intimorivo, non intimorivo, non mi imponevo abbastanza. E mi ricordo che in quel periodo studiai proprio il come mi ponevo e i risultati che avevo in ogni singolo contatto. Poi imparai in realtà che è la statistica la chiave. Quindi ho utilizzato un metodo che funziona, quindi una certa presentazione che funziona, che induce la persona ad avere alcuni dubbi che tu subito chiudi e che quindi porti in firma di un contratto. Tecnicamente riuscivi lo stesso a fare numeri. Però io volevo di più della statistica, volevo la skill, no? Volevo fare la differenza. E infatti arrivai a sviluppare una presentazione, quindi una serie di parole dette in ordine ben specifico e con tempi ben specifici, che non davano risultati solo a me, ma davano risultati anche ad altre persone, perché poi l'ho condivisa questa presentazione, ho condiviso il metodo, ho condiviso i tempi, ho condiviso le tecniche. E ricordo che le persone attorno a me vendevano come dei draghi. Ecco, una cosa interessante, ricordo che alla fine di ogni giornata da venditore si contavano i pezzi e i pezzi erano i contratti firmati quel giorno, fatti firmare quel giorno. Ricordo che se riuscivi a fare 5 contatori c'era una campana al centro della stanza dell'ufficio quando rientravi e suonandola potevi dire a tutti quanti gli altri venditori che alle 7 in punto dovevano, anzi scusatemi, alle 6 in punto dovevano essere presenti in ufficio, facevi sapere a tutti quanti gli altri che avevi fatto 5 contatori, ovvero che avevi guadagnato più di 130 euro, più di 150 euro, insomma, quello che era. E anche lì, un'altra prova che il sapere era forza. Ecco, quindi potete un po' immaginare il tipo di psiche che si stava costruendo in me. Il prossimo punto è come ho iniziato a fare hacking. E io a fare hacking ho iniziato con l'elettronica, perché si ricollega più alla mia, diciamo, scuola serale in cui ho fatto elettrotecnica e alla voglia che avevo di essere qualcuno, di mettermi un po' in mostra rispetto ai miei colleghi, che comunque erano già quasi tutti grandi, erano già alcuni 25 anni, alcuni 30 anni, c'erano altri 40 anni e quindi volevo risaltare in quella classe con quello che apprendevo. E ricordo molto bene che oltre al fatto che dovevo studiare nelle poche pause pranzo, anzi nelle brevi pause pranzo che avevo mentre facevo l'operaio o il venditore, ricordo che studiavo non solo la teoria data a scuola, ma anche dei metodi per metterla in pratica. E la prima cosa che mi venne in mente era che potevo stupire fabbricando un qualche tipo di cimice. Mi è sempre piaciuto lo spionaggio, spiare le persone, alla fine per avere informazioni, quindi avere sapere, avere potere, però purtroppo si ricollega sempre tutto lì. E quindi studiai come fare le prime cimici radio, che principalmente erano grandi come l'unghia di un pollice, e riuscivano a trasmettere informazioni, trasmettere appunto il segnale di un piccolo diodo microfono anche a diversi metri di distanza via radio. E mi ricordo che facendolo vedere in classe, facendo vedere come funzionava, tutti quanti erano stupiti. E credo che più che stupiti dalla competenza, perché era tutto disponibile su internet, erano stupiti dall'intraprendenza, erano stupiti dal fatto che si potessero fare queste cose con delle competenze di base. E nessuno capiva che in realtà l'unico limite tra il dire e il fare non è il mare, ma è la volontà di farlo. Quindi se vuoi farlo e vuoi portare a termine qualcosa, ho imparato che puoi farlo. Non c'è nessun altro limite, l'unico limite sei tu. Ma a un certo punto mi stancai anche delle cimici. E quindi una volta che il professore, mi ricordo molto bene, insegnò l'elettromagnetismo, misi in pratica quelle conoscenze per generare un impulso abbastanza forte che poteva permettermi di attivare la macchinetta, il distributore appunto delle bevande e del caffè, anche senza inserire i soldi. Il mio obiettivo più che il caffè erano le merendine o comunque gli Snickers o i Mars che c'erano all'interno della macchinetta. E quindi generai una specie di EMP, casareccio, diciamo, fatto un po' così alla buona, che però funzionava. E funzionava a tal punto che, avvicinandolo alla scheda della macchinetta, in qualche modo riusciva anche a attivare i motorini, quindi probabilmente faceva delle tensioni indotte tra i pin che muovevano appunto l'input del motorino, e quindi quando lo utilizzavo riusciva a attivare tutti quanti i motorini della macchinetta e quindi erogare tutti quanti gli oggetti che c'erano all'interno. Mi ricordo che lo feci solo una volta per dimostrazione, forse due, e presi parecchie merendine e basta. Questo è un ricordo abbastanza felice, illegale ma felice, ma insomma. Poi glielo dissi all'azienda produttrice, gli diedi anche i soldi perché per fortuna la mia etica è sempre stata ben alta. Così imparai a fare le prime cose di hacking. Poi passai al computer. Passai al computer perché? Perché in realtà nella mia vita poi ho sempre studiato informatica. Ho sempre studiato da quando l'ho preso in mano per la prima volta, appunto, dall'episodio che vi ho raccontato prima. Non smisi mai di imparare in quell'ambito. Però non ne vedevo l'utilità perché nella maggior parte dei casi utilizzare malware, utilizzare hacking vero, risultava in danneggiare qualcun altro. E quindi non trovavo in realtà la vera utilità e studiavo e basta. Avevo già scritto i primi malware, in realtà avevo già preparato i miei primi payload. E allora decisi che era il momento di mettere in pratica anche quel tipo di skill. E mi ricordo che scrollando tra le offerte di lavoro mi ero stancato di fare il venditore, avevo appreso quello che c'era da apprendere, fatto l'esperienza che dovevo fare e dovevo fare troppa fatica e troppi chilometri a piedi per guadagnare abbastanza soldini, ma non abbastanza per quanto erano i miei obiettivi futuri. E quindi cominciai a cercare altri lavori, altri impieghi. Mi ricordo che scrollando su subito.it vidi una posizione per supporto tecnico in un antivirus. Tra le mansioni c'era scritto rimuovere virus, assistenza verso i clienti e altre cose, insomma, inerenti alla posizione. Se non ricordo male, c'era anche scritto la possibilità di fare analisi malware. Non ci pensai nemmeno un secondo e mandai subito il mio curriculum, spaventando le mie competenze in realtà non certificate che mi ero fatto durante gli anni. E dopo il primo colloquio, mi ricordo un colloquio particolare, venni preso con un contratto in realtà al limite dell'accettabile. Era un tirocinio da 600 euro, forse anche meno, 400 euro, quasi un rimborso spese. Però ero disposto a tutto per seguire la mia passione, ero disposto a tutto per imparare, per vedere, per sbagliare, come ho sempre fatto in tutta la mia vita. E ovviamente i soldi, ma in realtà in tutti i lavori, li ho sempre poi rigirati ai miei genitori. Per me l'importante era crescere, e lì avevo la possibilità di crescere molto. Non perché in realtà le persone mi seguissero o mi insegnassero delle cose, anche quello era abbastanza un lavoro da operaio, ma venivo esposto a operaio informatico in questo caso. Venivo esposto a delle casistiche e a delle possibilità e a dei payload, a dei malware che non avrei mai visto in situazioni diverse, anche se avessi fatto il sistemista, non lo so, il networker, il system administrator, non sarei mai stato esposto a questo tipo di situazioni. E quello che facevo era principalmente lavorare, supporto tecnico durante la giornata e la sera approfondire tutti gli ambiti che non conoscevo, tutti i tipi di persistenza, tutti i linguaggi appunto che vedevo su vari tipi di scripting che venivano utilizzati per i malware, imparai a fare reverse engineering, imparai a fare debugging dei payload, tutto quanto diciamo self-made, un po' arrabattato, no? Poi anche lì mi accorsi che il lavoro era diventato ripetitivo, Le campagne erano sempre quelle, i payload erano più o meno sempre quelli. C'erano cose interessanti, chiaramente, ma l'antivirus era distribuito su rete italiana e principalmente su computer privati o comunque pochi dispositivi. Non c'era molto corporate. E quindi anche la quantità di payload esotici, malware esotici, era davvero limitata. Però mi ricordo che nacque subito un'altra delle mie passioni, che è l'automation. Infatti, grazie a tutti i linguaggi che avevo imparato nel tempo e alle competenze pregresse, cominciai ad automatizzare qualsiasi task che poteva essere fatto due volte allo stesso modo. Infatti, sviluppai un detto per cui una volta si fa a mano, due volte si fa un po' a mano e un po' scriptato. La terza volta deve essere automatizzato. E questo tuttora è così, lo porto anche nel mio lavoro di tutti i giorni, e per me tuttora è un caposaldo. Poi la mia carriera non poteva fermarsi lì, io avevo un'estrema fame di sapere, un'estrema voglia di crescere, e il lavoro diventava a un certo punto ripetitivo. E non solo ripetitivo, ma anche automatizzato. E quindi mi stancai. E alla mia richiesta di crescere all'interno dell'azienda, chiaramente ci fu una risposta completamente negativa, in quanto essendo un'azienda familiare non poteva permettersi e anche in parte non voleva crescere per mantenere lo status quo. Quindi lasciai i miei progetti lì e andai a provare un'altra avventura, ovvero iniziare ad aprire un SOC in un'azienda sistemistica. Qui faccio una long story short perché non c'entra molto con l'hacking se non per qualche esperienza che ho fatto lì. Insomma, riesco ad aprire il SOC, riesco a mettere su un po' di servizi. Nel tempo libero sviluppo un'intelligenza artificiale che si occupa di analizzare IOC, malware e appunto di compararli per estrarre solo zero day. Creo il mio primo servizio di feed per firewall o comunque per SIEM e SOAR. In parallelo sviluppo il business di questa azienda, continua a crescere, la quantità di business cresce, crescono anche il numero di persone all'interno di questo team, arrivo a gestire sia un NOC che un SOC, però purtroppo anche all'apice dell'attività al massimo si riescono a includere tre persone perché il management non voleva crescere ulteriormente. Anche se credeva in me, ma non voleva crescere ulteriormente. Allora, a un certo punto, vista la situazione, io volevo crescere ancora, volevo rendere grande sia quell'azienda che quel progetto. Parlai con il titolare e proposi appunto uno spin-off o presentai le mie dimissioni. Lo spin-off chiaramente era ben strutturato, c'era un business plan, io ci avrei messo anche diversi fondi, però questo venne rifiutato. E da lì appunto nacquero contenziosi, nacquero varie situazioni spiacevoli che insomma non voglio ripercorrere anche perché sono abbastanza tediose e inutili, anche se mi insegnarono diciamo la parte legal che conosco ad oggi, di difesa personale più che altro. Mi accorgo solo ora che sono passati almeno 40 minuti. E quindi forse è il momento di terminare questa prima parte del memory dump sulla mia vita. Come avrete potuto sentire, ho registrato tutto in live in first take. Quindi scusatemi in anticipo per eventuali errori, eventuali parole sbagliate o quant'altro. Non credo editerò più di tanto questa traccia. Però vi chiedo un feedback. Perché questo tipo di episodi vira completamente da un'altra parte rispetto a quello che è il core content di questo canale. Quindi se volete sentire la parte 2 e poi la parte 3, perché vi anticipo che ci sono diverse ore di registrazione, fatemelo sapere magari nei commenti e nei messaggi privati. Così procederò anche pian piano in pillole o forse anche di seguito a pubblicare anche gli altri episodi. Vi lascio con una cosa che mi è venuta proprio in mente stamattina mentre stavo correndo in moto. Molte delle persone che si arrendono e non riescono ad arrivare al loro obiettivo, al loro sogno, è solo perché si dimenticano di sbagliare. Errare è fondamentale per capire cosa non va e cosa cambiare. E il segreto per riuscire in qualcosa, secondo me, è di sbagliare molto, molto in fretta e migliorare molto in fretta. Strutturati, con metodo e con dedizione. Ma soprattutto ricordarsi di usare la spinta della passione. E come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.